La recensione di Rete25.
Che meraviglia, questo è il superbo tema di Deborah dal film C'era una volta in America, la importantissima collaborazione tra Ennio Morricone e Sergio Leone. È proprio di Ennio Morricone che oggi andiamo a parlare e soprattutto andiamo ad ascoltare la sua musica da un bel disco, con bellissimo disco anzi, con l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Andrea Morricone, figlio di Ennio, alla direzione, Marco Serino al violino. E per parlarci di questa bellissima novità discografica abbiamo in collegamento Luca Damiani. Luca, buongiorno, sentiamo degli uccellini in sottofondo, sei nella natura romana, immagino.
Sì, mi dispiace, ma per motivi tecnici non posso spostarmi da qui.
Ma fanno atmosfera, va benissimo.
E soprattutto si tornano perfettamente con le splendide musiche di Ennio Morricone, infatti, che come hai detto saranno protagoniste di questa recensione. In particolare si tratta di una operazione, infatti si chiama Cinema Suites for Violin and Orchestra,
sì,
cioè una serie di suite che lo stesso Ennio Morricone ha arrangiato per il suo violinista di fiducia, di riferimento, appunto il sopracitato Marco Serino. Marco Serino che si è diplomato al Conservatorio qui a Roma di Santa Cecilia, tra l'altro con lode, oltre che con il massimo dei voti, per poi proseguire i suoi studi alla Hochschule für Musik di Vienna e collaborando con quartetti come Amadeus, Melos, Berg e La Salle, cioè diciamo i più grandi che sono in circolazione. L'ammirazione di Ennio Morricone per Serino è dimostrata da una dedica autografa che si può leggere a Marco, fra parentesi, Serino, che ha ereditato dai grandi violinisti della storia la tecnica, il suono, le intensità interpretative, la passione e l'amore per il suo strumento che onora ogni volta che lo imbraccia suonandolo. E ha firmato Ennio, fra parentesi, Morricone. Mi sembra una dichiarazione straordinaria. Tra l'altro ricordiamo che lo stesso Serino suona un violino che è un Niccolò Amati del 1661. Tutto questo naturalmente contribuisce appunto a questo suono perfetto e sappiamo quanto Morricone tenesse anche a tutti i suoi solisti, fosse la voce appunto una delle sue più famose voci da dell'orso, certo, o appunto gli strumenti, lui era sempre attento a questa alla capacità e alla tecnica dei suoi musicisti. E appunto, come hai detto, era il tema Deborah dal bellissimo film C'era una volta in America, Once Upon a Time in America, siamo nel 1984, dunque un'ennesima collaborazione con il compagno di scuola Sergio Leone. Molti ricordano che esiste una foto dei due all'elementari, appunto, uno accanto all'altro, e questo fa un certo effetto. Direi che l'occasione è propizia per ricordare due opere, una di Alessandro De Rosa, le sue conversazioni, inseguendo quel suono, la mia musica, la mia vita, Mondadori 2016, magnifico libro, pieno di curiosità, riferimenti e anche analisi, e soprattutto anche il film Ennio, meraviglioso montaggio e documentario di Giuseppe Tornatore, che è stato, certo, ha collaborato con Morricone in moltissimi film, più di 11 mi pare, esattamente. Quindi quello che abbiamo ascoltato era una composizione tratta appunto dal film forse capolavoro di Sergio Leone,
sì,
anche se è difficile diciamo identificare i capolavori, certo, nella produzione di Leone, che vive grazie proprio alla musica di Ennio Morricone, vive una seconda vita, insomma, una vita parallela, in qualche caso si ricordano più le colonne sonore che il film stesso. Il prossimo è un altro classico fra i classici, cioè The Good, Bad and the Ugly, per noi naturalmente il buono, il brutto e il cattivo. Siamo nel 66 ed è forse uno dei più noti film spaghetti western, come sono stati definiti, con l'immarcescibile Clint Eastwood, che fino al tempo noi pensavamo avesse solo due espressioni, con il cappello e senza il cappello, ma che in realtà ha dimostrato di essere un grandioso regista, oltre che un buon attore. L'Ivan Cliff, che tra l'altro era presente anche in Per qualche dollaro in più, e poi Eli Wallach, che è stato diciamo il trio di questo film importante. Forse è curioso, se abbiamo tempo vale la pena di ricordare quello che ha detto lo stesso Morricone a proposito di questa colonna sonora: nel buono, il brutto, il cattivo, ogni personaggio aveva un suo tema musicale, era anche una sorta di strumento musicale che interpretava la mia scrittura. In questo senso giocavo molto con le armonie e i contrappunti, mettevo in scena la carta stradale di tre esseri che costituivano un'amalgama di tutti i difetti umani. Avevo bisogno di diversi crescendo, momenti spettacolari, capaci di conquistare l'attenzione, che tuttavia si accordassero con lo spirito generale della storia. Magnifica descrizione che dunque ci introduce a quella famosissima serie di temi che sono sviluppati appunto in questa composizione, in questa colonna sonora. Questo è dalla appunto suite dedicata al film The Ecstasy of Gold.
questo era l'invidiabile Niccolò Amati del 1661 di un fantastico violinista qual è Marco Serini, e lo dimostra ulteriormente in questo secondo me splendido omaggio al grande Ennio Morricone. Abbiamo ascoltato insomma l'inconfondibile colonna sonora del Buono, Brutto e Cattivo, no? Dalla Sergio Leone Suite contenuta in questo bellissimo disco, davvero molto molto bello, Luca.
Sì, anche perché appunto gli arrangiamenti sono a cura dello stesso Ennio Morricone,
sì.
Qui è stato geniale anche nel tradurre gli originali. Ricordo che Clint Eastwood era caratterizzato dal flauto, l'ocarina era Lee Van Cleef, e la voce era invece quella che rappresentava Eli Wallach, il terzo elemento. E tra l'altro, ultima curiosità su questo film, però vale la pena, perché tutti ricordano il famoso ululato, no? Che in primo tempo pensavano si usasse il clarinetto. Invece racconta lo stesso Morricone: nella versione originale adottai soluzioni molto più inventive. Due voci maschili cantavano sovrapponendosi l'una con l'altra, una gridando A e l'altra gridando E, cioè A e E dovevano essere eloquenti per imitare l'ululato dell'animale. Questo era uno dei tanti trucchi che appunto Ennio Morricone ha trovato. Io ricordo in un'intervista, mi pare che anche Alessandro De Rosa lo riporta in questo bellissimo libro, in cui io gli facevo i complimenti: maestro, lei ha scritto un fado magnifico, e lui mi ha guardato come se fosse matto e dico, scusi, La Brisa do Coração, del bellissimo film tratto da Sostiene Pereira. Ah, dice, ah no, ma quello io veramente l'ho costruito su ta 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 ta,
già, è certo.
Un'altra cosa. Che peraltro era giusta, nel senso che era la rivoluzione, la proto-rivoluzione che faceva il protagonista, il professore protagonista, ribellandosi alla dittatura. Quindi perfetta anche come citazione, ma da tutt'altra parte veniva. Quindi ancora una volta geniale Ennio Morricone, come si vede anche nel film, lo ripeto, anche per questo distacco molto sofferto con l'avanguardia a cui apparteneva, diciamo, per formazione, e anche un certo fastidio per il grande successo avuto invece con le colonne sonore, che rimangono davvero straordinarie. Nuovo Cinema Paradiso è il prossimo ospite, film del 1988, film che ha consacrato Giuseppe Tornatore, con Philippe Noiret, grandissimo, e Salvatore Cascio, il bambino, per un film di dichiarazione d'amore tutto il cinema, inteso anche come costruzione, e anche qui moltissimi gli attori, Pupella Maggio, Leopoldo Trieste, davvero Leo Gullotta, un grande cast. E questo film, tra l'altro, si avvale della collaborazione di Ennio Morricone, ma anche del tema composto dal figlio Andrea, tema d'amore. Un film che gli ha valso appunto il premio Davide Donatello e con il BAFTA nel 1991, l'89 il Donatello e il 91 il BAFTA, cioè quello inglese naturalmente per le musiche. Noi ascolteremo dunque la suite, secondo movimento dedicato a questo film, Nostalgia, Cinema Paradiso.
Eh sì, è un grande genio del Novecento, Ennio Morricone. La sua musica va sicuramente al di là dell'essere musica applicata, dell'essere musica legata al cinema, perché come abbiamo sentito da questa, secondo me, straordinaria esecuzione, insomma, evidentemente si regge tranquillamente da sola senza avere bisogno delle immagini, che comunque sottolinea con grandissima qualità e grandissima perizia. Questo l'abbiamo sentito, Nuovo Cinema Paradiso, film del 1988 e tra l'altro premio Oscar nel 90 per il miglior film straniero.
Ed è uno dei due Oscar che ha vinto appunto Ennio Morricone, sì. In realtà ha avuto moltissime nomination, soltanto negli ultimi anni appunto ha goduto di questa, uno alla carriera e l'altro grazie a Quentin Tarantino. Certo. E devo dire appunto lui parla della differenza fra appunto questa musica e quella che lui definiva e si definisce musica assoluta e che è stato un po' il suo dramma in qualche modo, no? La sua dicotomia, che in realtà potrebbero perfettamente unirsi, ma sicuramente lui ha inventato un linguaggio. Io ricordo che prima di Ennio Morricone le musiche da film, per dire Ombre Rosse o Ok Corral, erano tutte invece figlie della Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvořák, cioè era quella scuola lì, boema, russa e boema, che sottolineava le grandi scene di quei film. È stato lui a inventare questo linguaggio, poi adottato da altri, fatto da strumenti che non c'entrano assolutamente nulla, come il clavicembalo, l'ocarina che abbiamo sentito appunto e che abbiamo citato, insomma. Ed è stato veramente un genio, un vero genio musicale. In particolare il prossimo brano per me è quasi inevitabile il pianto, riuscirò a resistere, vediamo. Si tratta del film Mission, un film dell'86 di Roland Joffé. Un film che vinse la Palma d'Oro al 39esimo Festival di Cannes e che si avvale appunto di questa colonna sonora, anche se in realtà lo stesso Morricone non voleva neanche comporla, questa colonna sonora, dicendo che era già abbastanza bello da sé il film, non aveva bisogno. Per fortuna invece l'ha scritto, non solo, ma il tema che ascolteremo, che si intitola Gabriel Soboe, appunto il tema di Gabriele, è la parte centrale del film, che racconta appunto dei gesuiti in Sud America che vanno a convertire quei popoli, poveretti. E la scena centrale vede proprio lo strumento oboe, perché il padre Gabriel, che insegue appunto i nativi, a un certo punto si incontra con questi e suona lo strumento. Il capo della tribù Guarani glielo rompe e da lì inizia tutta la storia, diciamo, la bella storia di questo bellissimo film girato nelle cascate di Iguazú, fra l'altro. E questo appunto è il tema centrale da The Mission, Gabriel's Oboe.
Insomma, è davvero incredibile che Ennio Morricone non abbia vinto il premio Oscar per questo capolavoro autentico. I brividi, Luca Damiani, ogni volta che ascolto questo brano. Devo dire che Marco Serino regge molto bene, no, il confronto con la versione originale, dove l'oboe sferra da subito questo tema, insomma, davvero straordinario. Non c'è, ci sono altre parole.
Il violino gira intorno alla melodia, la celebre melodia appunto dell'oboe, e costruisce una sorta di meraviglioso contrappunto
certo.
Per profondo, ricordo che Ennio Morricone è stato un grande amante di Johann Sebastian Bach, peraltro ha anche citato, e si sente, lui c'è questa meravigliosa coniugazione fra le grandi melodie e la grande costruzione orchestrale, la grande appunto struttura, non soltanto, e anche lo sviluppo, bisogna dire che questa capacità di raccontare con uno stesso tema vari momenti, fino dai primissimi esempi con Sergio Leone, ma vorrei anche dire nella prima parte della sua carriera, quando faceva l'arrangiatore a Cottimo per RCA, no, in realtà era assunto, insomma, lavorava come un pazzo per fare delle canzoni, peraltro molto famose, come Sapore di Sale, come le canzoni di Morandi, e che devo dire ancora oggi rappresentano una vetta. Se uno va a ascoltarli, dice: oh, accidenti, che meraviglia! Oppure Se telefonando, che tra l'altro è dello stesso Ennio Morricone, la parte musicale, o io consiglio anche gli arrangiamenti fatti per Miranda Martino, arrangiamenti meravigliosi come riferimenti mozartiani e rossiniani, e ancora un disco bellissimo che si intitola Per un pugno di samba, con Chico Buarque di Gerlanda, in cui appunto alcune canzoni in italiano cantate da Chico Buarque di Gerlanda, con gli arrangiamenti che ricordano appunto queste musiche dei primi western, e per questo si intitola così. Dunque, abbiamo detto perché non ha vinto l'Oscar: in effetti ha avuto la nomination per Mission di Roland Joffé del 86, ma anche per Gli Intoccabili di Brian De Palma del 1989, e anche in quel caso appunto sfiorato un Oscar che forse anche in quel caso meritava. Film dell'87, Brian De Palma, scritto da David Mamet, siamo appunto ad altissimi livelli, Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia, e si racconta la vera storia di Elliot Ness, che era appunto un agente federale che riuscì a incastrare per altri motivi Al Capone. Ecco dunque anche questo tema, secondo movimento della suite dedicata appunto a The Untouchables, Theme from The Untouchables.
Bene, grazie Luca, noi ci lasciamo su questa traccia, su questa ultima traccia, ma davvero varrebbe la pena ad ascoltare tutto questo disco perché è veramente un capolavoro. Secondo te, per chiudere brevemente, che cosa aggiunge questo disco di Marco Serino con l'orchestra di Haydn, a Haydn di Bolzano Trento, rispetto alle versioni originali? C'è qualche cosa che ci fa percepire maggiormente?
Beh, certo, per esempio, se uno pensa agli arrangiamenti, o meglio alle riscritture fatte da alcuni grandi come Brahms o come Rachmaninoff su un tema di Paganini, si capisce quanto si può aggiungere a qualcosa che già è perfetto. Il 24esimo capriccio è perfetto, ma se uno ascolta la rapsodia costruita da Rachmaninoff dice upperà. E questo credo sia un paragone, nel senso che è lo stesso Morricone che ha rivisitato i suoi temi unendoli in modo appunto rapsodico, in modo straordinariamente orchestrale, e grazie al violino, che è una voce fantastica di Marco Serino in questo album.
Benissimo, grazie Luca Damiani, noi ci ritroviamo domani chiaramente per un'altra recensione, un'altra scoperta discografica. Grazie per essere stato con noi.
Grazie Claudio.